que las cosas ya no son como antes. Esto parece chiste, es que eres comediante.
12:45 minuti, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Una lunghissima mattina, una cosa più importante dell'altra, insomma, non per dare valore, ma continuità. In questo senso io sono qui, insomma, insieme a altre due voci che adesso si presenteranno, perché andiamo, insomma, come un po' nella settimana vi era stato annunciato, in Argentina per parlare di una cosa molto brutta. Stiamo parlando di tre lesbicidi, il lesbicidio di tre donne che sono state uccise, bruciate vive, una in particolare, l'unica sopravvissuta, è ancora ricoverata in ospedale gravissima. Intanto io do il benvenuto alle mie compagne.
Ciao.
Buongiorno, buongiorno. In effetti arriviamo con questo redazionale con estremo ritardo, diciamocelo, nel senso che stiamo parlando di un appunto triplice lesbicidio e una quarta donna lesbica che è sopravvissuta e quindi ha perso di base tutta la sua famiglia scelta. Erano quattro donne lesbiche che avevano deciso di condividere la vita, il quotidiano, anche l'abitazione, e diciamo un fatti che risalgono all'inizio del mese di maggio, al 6 maggio, e diciamo su questa città, a Roma, non c'è stata una mobilitazione, probabilmente c'è stata anche poca visibilità rispetto a questa vicenda. Sono usciti dei comunicati, intanto in altri paesi, quale lo Stato spagnolo, ci sono state delle mobilitazioni in strada. Insomma, appunto, con estremo ritardo siamo qui a raccontarvi questa storia, a cercare di fare un po' un'analisi nel contesto di quella che è l'Argentina nel 2024, a 4-5 mesi, insomma 6 mesi dall'elezione di Milei, quindi cercheremo anche un po' di capire come sta cambiando l'aria in uno dei paesi, insomma, che per quanto riguarda e per quel che conta, insomma, la normativa che tutela le persone LGBTQIA+ è stato un po' per molto tempo un faro, comunque un buon esempio, quella che in questi ambiti si suole chiamare una buona pratica, e lo faremo appunto con queste due voci che avete appena sentito, due voci di Radio Onda Rossa, ma anche con una compagna delle Cagne Sciolte, insomma uno dei collettivi che ha preso parola pubblicamente con un testo su questa vicenda. E tra l'altro, appunto, siamo andate a scomodare, a chiedere un contributo audio anche a tre compagne transfemministe argentine che ci hanno, insomma, gentilmente inviato le loro voci per raccontarci non solo, insomma, quello che è successo, ma anche un po' la mobilitazione di solidarietà, di sostegno anche materiale, economico, che si sta articolando. Ora io mi taccio brevemente, vi ricordo solamente che il numero per chiamarci in diretta, che io non me lo ricordo mai, è lo 06 491 750, insomma, se volete interagire, intervenire e insomma dire la vostra, i microfoni sono aperti. Intanto io lascerei la parola e giusto un po' ricostruiamo la vicenda di cui stiamo parlando.
Allora, partiamo da quello che è successo all'alba dello scorso 6 maggio a Barracas, che è un quartiere della periferia di Buenos Aires in Argentina. Tre sorelle sono state bruciate vive da un uomo che le importunava e molestava e minacciava da mesi perché lesbiche. Così determinato nella sua premeditazione, che non solo ha pensato di lanciare una bomba Molotov all'interno della stanza dove le quattro sorelle, nostre sorelle, quattro lesbiche in coppia vivevano, ma che è entrato addirittura cospargendole di liquido infiammabile per assicurarsi che appunto bruciassero vive. Come anticipato prima, tre di loro sono morte e i loro nomi le vogliamo nominare e ricordare: sono Pamela Cobas, Roxana Figueroa e Andrea Amarante. Sono morte quel giorno o a seguito delle ustioni riportate sul corpo, mentre Sofia Castro Riglos è ancora viva, ancora in ospedale, l'ospedale per ustionati di Buenos Aires. E ecco, se vogliamo prendere l'unica notizia positiva di questa storia, è che Sofia continua a essere accompagnata dal collettivo, dalla comunità militante lesbica di Buenos Aires, perché, come anticipato prima, ha perso tutto, ha perso la sua compagna, ha perso le sue amiche e coinquiline di stanza, e ha perso tutto. E, come dicevamo prima, arriviamo tardi noi noi, ma fondamentalmente sono arrivati tardi tutti quanti, perché la notizia ha tardato a diffondersi e si è diffusa solo grazie alla mobilitazione delle attiviste, delle assemblee, delle persone militanti e delle organizzazioni lesbiche, femministe e transfemministe, che hanno portato avanti una pressione a livello mediatico molto molto importante, e che si sono ritrovate anche in difficoltà sul reperire informazioni su quanto accaduto, su come sta continuando, su come stanno continuando le indagini a riguardo di quello che è successo il 6 di maggio, anche perché le quattro donne che hanno subito questo attacco lesbo odiante non hanno relazioni sanguigne familiari, quindi non è possibile per le compagne e compagne reperire informazioni riguardo quello che sta succedendo e che è successo. Le quattro vivevano insieme proprio perché hanno formato una piccola comunità di sostegno. Queste quattro persone erano persone povere, lavoratrici precarie e appunto lesbiche, che hanno scelto di vivere insieme come forma di sostentamento in questa stanza, in una pensione appunto a Barracas in periferia di Buenos Aires. Andremo, come anticipato, ad ascoltare tre audio di tre compagne attiviste femministe e lesbiche. La prima che sentiremo è Auge Murillo, che è una giornalista e conduttrice di radio, scrive per l'agenzia Presentes e per Pagina 12, che è un giornale rivista indipendente tra Buenos Aires e Ciudad del Messico.
Mi nombre es Euge Murillo, soy periodista y activista lesbiana y feminista. Esta semana...
Mi chiamo Euge Murillo, sono un giornalista e attivista lesbica e femminista. Questa settimana ho fatto parte a livello di indagine giornalistica e anche nelle convocazioni e nelle manifestazioni che ci sono state per quella che oggi a Buenos Aires si conosce come il massacro di Barracas. Si tratta di un triplo lesbicidio che ha visto come vittime tre lesbiche, Roxana, Andrea e Pamela, che vivevano insieme a Sofia, che è l'unica sopravvissuta ed ora in ospedale. Sono state vittime di un attentato nel quartiere di Barracas, un pensionato dove dividevano il bagno e la cucina con altre persone. Nello specifico, nel piano dove vivevano c'erano altre quattro stanze.
Sta in un momento di recuperazione nell'ospedale. Ellas fueron víctimas de un atentado en un hotel del barrio de Barracas, un hotel donde comparten cocina y baño con otras personas. Específicamente en el piso de donde estaban ellas había cuatro habitaciones más, y a la madrugada del lunes 5 de mayo
all'alba di lunedì 5 maggio, mentre dormivano, uno dei loro vicini, che abitava nello stesso piano, ha fatto esplodere la loro stanza. Il risultato è stato che sono rimaste con la maggior parte del corpo bruciato. Pamela è morta qualche ora dopo, qualche giorno dopo Roxana, e lo scorso fine settimana Andrea, per il livello di ustioni. È stata una situazione che ha fortemente commosso soprattutto la comunità LGBTQ+, e ci ha messo un po' nella condizione di poter riuscire a rendere visibile questo fatto nella società. Credo che sia stato proprio a partire dall'organizzazione dei collettivi e organizzazione della comunità LGBTQ+, che si è potuto installare questo tema, soprattutto nell'agenda mediatica, perché era un tema che non appariva nell'agenda dei principali telegiornali argentini. E a partire da questo lavoro di organizzazione e assemblee è stato possibile far sì che passasse.
Sobre la causa no se tiene demasiada información aún. El día de mañana va.
Sulla causa non si ha tuttavia molta informazione. Domani verranno fatte autopsie sui corpi, e la ragione per cui non abbiamo molta informazione soprattutto si deve al fatto che ad oggi nessuna delle vittime ha relazioni di sangue o reti di famiglie di sangue che possano reclamare ora i corpi, ma anche interessarsi per esempio di chi ha recuperata, per cui non c'è nessuno che guida la causa.
De familia sanguínea, digamos, que reclamara en su momento ahora los cuerpos, ni que se interesara por el acompañamiento cuando estaban internadas, con lo cual tampoco hay nadie que encabece la causa. Otro de los puntos importantes de este caso tiene que ver con algo que viene siendo tendencia en el territorio latinoamericano.
Un altro dei punti importanti in questo caso è quella che sta diventando una tendenza in tutto il territorio latinoamericano in relazione all'avanzamento dell'ultradestra e dei discorsi di odio. Partendo da questo abbiamo cominciato a vedere una situazione per cui a questi discorsi di odio molte volte si negano i crimini di odio e che in questo caso ciò che può aver innescato questa persona a dare fuoco in quel modo in una stanza dove c'erano quattro lesbiche ha a che vedere anche con l'odio di genere, non solo per una questione strettamente identitaria ma anche per una questione di modo di fare famiglia, di modo di vivere, di modo di fare comunità. Questo è uscito partendo proprio da questo caso e mi sembra importante metterlo in evidenza.
También por una cuestión de modos de vida, de modos de armar familia, de modos de vivir, de modos de crear comunidad. Entonces, eso es algo que se instaló también a partir de este caso y me parece que es importante resaltarlo porque además
lo dico perché qui c'è tutta una serie di ideologi, di persone che si dedicano a scrivere libri, a stare nella voce pubblica e che fomentano, perché gli danno spazi nei programmi televisivi e di comunicazione, fomentano l'odio per ragioni di genere, dicendo che per esempio l'omosessualità è autodistruttiva. Questo è il caso per esempio del biografo autorizzato di Javier Milei, che ha detto questo in un programma di radio molto centrale la mattina. Quindi questo credo che sia il terzo aspetto di questo caso che evidentemente secondo me genera come un mulinello, si somma a un clima che c'è nel paese di tensione costante dove la violenza sta scalando e credo che sia il momento di affrontare questi tempi e generare spazi di resistenza perché non succeda di nuovo.
In un programma di radio. Así que bueno, ese sería como el tercer aspecto de este caso que evidentemente en mi opinión genera como una bisagra y se suma a un clima que hay hoy en el país que es caldeado, que es virulento, donde la violencia viene escalando y es el momento para poder discutir estos temas y sobre todo generar espacios de resistencias para que no vuelvan a pasar.
Eccoci qui, torniamo in voce dopo questo primo audio. Comunque io continuo a avere i brividi perché è effettivamente una vicenda che tiene insieme, no? Tutto quello di cui parliamo ogni giorno quando cerchiamo di affrontare il clima di odio che diciamo in generale si sta alimentando nei confronti delle persone LGBTQIA+, disturba anche un po' diciamo doverne parlare sull'onda di episodi di violenza così efferati e appunto quello che commentavamo ascoltando l'audio è anche l'estrema frustrazione e rabbia che proviamo nei momenti in cui si parla spesso di discorso d'odio, di come appunto si alimenti una retorica pubblica, politica, insomma, che mette fortemente in discussione, attacca fortemente l'autodeterminazione e la libertà delle persone LGBTQIA+, come avviene anche appunto in questo paese, ne abbiamo parlato nell'ultimo periodo per quanto riguarda gli attacchi alla comunità trans e non binaria, ma insomma anche diciamo quando c'è stato quel teatrino politico incommentabile sul DDL Zan e poi ogni volta ci stupiamo quando questo clima di odio e di intolleranza si concretizza in episodi di in crimini d'odio, quelli che vengono chiamati crimini d'odio, quindi violenze, omicidi, brutali attacchi contro l'incolumità e la sopravvivenza dei corpi delle persone LGBTQIA+. Insomma, ci piaceva anche ricordare che è la chiara e evidente conseguenza di un clima politico e di una narrazione pubblica e di un'assenza di investimento culturale e sociale sulla libertà delle persone, sulla libertà dei corpi e sull'autodeterminazione. Detto questo, io lascerei la parola per presentare il secondo audio che andremo ad ascoltare ora.
Esattamente, secondo audio che genera non meno rabbia di quanto stiamo affrontando oggi. Il secondo audio è un contributo di Lorena Sastre, che è una compagna docente e militante lesbica, che è appunto una delle prime che si attiva attivata insieme a altre associazioni collettivi LGBTQI+ di Buenos Aires per seguire quanto accaduto. Lore aggiungerà alcuni punti fondamentali che poi riprenderemo dopo averla ascoltata.
Coppia di lesbiche.
Ce la facciamo, datemi un attimo qua, mi rema contro la tecnologia.
Che siamo nervose.
No, mi mette due audio insieme.
E l'insistenza di volervi dare.
Eccoci. La madrugada del 6 de mayo nel barrio de Barracas.
La mattina del 6 maggio nel quartiere del Barracas di Buenos Aires, un vicino, Fernando Barrientos, ha tirato una bomba Molotov nella stanza di due coppie di lesbiche. Nell'insistenza di volervi dare fuoco, l'assassino è entrato nella loro stanza per tirarle alle fiamme. Questo attacco lesbico è stato un massacro diretto e premeditato verso le coppie di lesbiche che vivevano nello stesso posto dell'assassino, Fernando Barrientos, in una pensione dove affittavano una stanza per tutte e quattro. Sono morte Pamela Cobas, Roxana Figueroa e Andrea Marante. L'unica sopravvissuta è Sofia Castro Riglos, che è ancora ricoverata in reparto ustioni e per il momento si trova in buono stato di salute. La cosa buona che si è generata tra tanto dolore e angoscia è che Sofia, l'unica sopravvissuta, è accompagnata. Sa che ci sono tantissime persone, nello specifico lesbiche, che si stanno organizzando per starle accanto e soprattutto perché ora è rimasta assolutamente senza niente. Stiamo parlando di due coppie di lesbiche che vivono in una situazione di grande precarietà, vivendo in un residence in una stanza molto piccola, una casa molto precaria, dove sono riuscite a fare comunità come potevano, dove hanno anche incontrato l'odio, la crudeltà e la violenza dell'assassino Barrientos.
Pequeña, una vivienda sumamente precaria, en donde lograron hacer comunidad como podían y que en ese lugar también encontraron el odio, la crueldad y la violencia del asesino de Barrientos.
È un odio che non si può analizzare senza tenere in conto la violenza discorsiva che si sta propagando dall'assunzione dell'attuale governo Milei, dove lo stesso presidente, così come tutto il partito libertario che rappresenta, costruiscono discorsi mediatici in diverse piattaforme virtuali, fomentando l'odio, la crudeltà, il pregiudizio e la discriminazione. A questo si sommano i media che sono complici, che replicano senza nessuna riflessione critica gli stereotipi e i discorsi che violano tutti i diritti che siamo riusciti a ottenere. Tutto questo nel quadro della legge di adeguamento fame e miseria che si stanno portando avanti e la popolazione è sempre più povera nel nostro paese.
E dove además se suman las políticas de ajuste y hambre y miseria que se están llevando a cabo hacia la población más empobrecida de nuestro país.
In questo contesto di crisi sociale ed economica sappiamo che la violenza aumenta, che gli antagonismi di classe si sentono sempre di più e che il risultato di questa crisi è una recrudescenza proprio di questo tipo di violenza, la violenza diretta a gruppi specifici e in questo caso verso i collettivi LGBTQ+. Quello che è successo è terribile, la comunità lesbica è in lutto, ma per fortuna ora ci siamo organizzate per visibilizzare le nostre esistenze e le vite delle nostre morte. Come dicevo, questi casi non sono isolati. Dall'arrivo del presidente Milei sono aumentati gli attacchi verso le nostre comunità. Tra quelli che conosciamo c'è l'aggressione ad una docente lesbica che è stata brutalmente attaccata su un autobus mentre si recava al posto di lavoro per avere una toppa che la identificava con un collettivo LGBT. Poco tempo fa sono entrate nella casa a minacciare e ad abusare e violentare sessualmente un attivista travesti in un collettivo molto importante qui in Argentina dei diritti umani, che è ICOS. Per questo so che oggi stiamo lamentando e piangendo per questo massacro di Barracas. Per questo attacco di odio verso le compagne lesbiche che hanno ucciso è parte di questa trama di violenza che stanno propagando, che stanno presentando con politiche specificamente dirette e di persecuzione, molestie e di violenza verso i nostri collettivi.
Di odio hacia las compañeras lesbianas que asesinaron es parte de todo este entramado de violencia que vienen propagando, que vienen acrecentando con políticas específicamente dirigidas de persecución, hostigamiento y violencia hacia nuestro colectivo.
Allora, torniamo in voce. Insomma, credo che tutti questi audio facciano delle analisi più che chiare, più che veramente trasparenti davanti a quello che è successo. Credo che accanto a questo, come dicevano appunto le compagne, negli loro audio non è sicuramente dal governo Milei che è iniziato, che sono iniziati gli attacchi di odio verso la comunità LGBTQ a plus, ma sicuramente quello che Milei e il suo entourage stanno facendo ha dato sicuramente un empucone, uno spintone, e di questo lo vedremo. Quello che io leggo in questa veramente macabra descrizione, ma purtroppo quella è la descrizione di questo evento, è questo accanimento di quest'uomo, e vedo un uomo che si sente veramente una forza fuori misura nel dover non solo tirare una molotov da una finestra, ma anche voler sfondare una porta, prendere queste donne e tirarle nelle fiamme di benzina che ancora continua a tirare nella stanza. È chiaramente una persona che si sente già assolta dal proprio atto. E dove trova questa soluzione? Allora io credo che l'analisi vada fatta oltre che nei discorsi di odio da chi fa massa dietro questa persona, ovvero ahimè chi Milei l'ha votato, facendo l'analisi del voto di questo presidente. Sicuramente abbiamo visto quanto ci sia stata una grandissima presenza di un voto maschile, e soprattutto in maniera devastante di un giovane popolo argentino maschio eteronormato che ha votato questo presidente. Quando dico giovane parlo di giovani sotto i 24 anni, quindi sicuramente giovanissimi, che nascono in un paese che hanno solo visto stringere la cinta intorno al collo dei propri genitori, dei propri nonni, e così mai hanno visto una classe media, perché insomma, se penso un po' agli anni più o meno sono quelli dal grande caserolazzo degli anni 2000 fino a oggi, la situazione in Argentina difficilmente ha visto una grande ripresa. Questo credo che crei questa veramente forse lievitazione di questo senso di impunità che si ha, accompagnato poi sicuramente da quello in cui ci hanno narrato essere un silenzio assordante veramente rispetto a tutti quelli che sono i crimini di odio di questo tipo. Ce ne hanno raccontato altre, insomma, le compagne, ma sicuramente questi sono quelli che si vengono a sapere. Sappiamo quanto ci sia un divario di classe ormai in Argentina, sappiamo quanto appunto queste cose siano legate, e insomma torneremo a parlarne. Sappiamo bene quanto comunque in pochissimi mesi, prima lo dicevamo, Milei è arrivato l'altro ieri, sembra che sia arrivato da un anno per quanto riusciva a devastare, non a caso quando ha visto che la sua legge omnibus folle, veramente folle anche a detta di molti suoi compagni di partito, talmente folle che non è riuscita a passare, lui subito comunque ha iniziato il suo piano di radere al suolo tutte quelle che erano delle grandissime vittorie delle compagne femministe, ma anche di tutte quelle che appunto in Argentina vengono chiamate dissidenti sessuali a partire dal 2012. Non è un caso esattamente che si punta il dito a Milei, ma insomma diciamo che Milei non si è messo da solo, e chi lo ha votato è una parte molto avvelenata, arrabbiata, molto presente ancora nella società, e sicuramente questo secondo me è un altro dato da sottolineare.
Esattamente, ricordiamo che in Argentina appunto dal 2012, come dicevi, è stata approvata la legge di genere, la legge sull'identità di genere, che è una delle più avanzate al mondo, e questo non è stato nel primo né l'ultimo atto spinto, fortemente voluto con la lotta delle associazioni persone LGBTQI+ in Argentina. È seguito la legge sul cupo laboral travesti trans nel 2015, fortemente voluta da Diana Saccajan, che era un'attivista travesti e sudaca, che proprio nel 2015 è stata ammazzata, e riguardo la quale si è seguito un lunghissimo processo attraverso i collettivi e la comunità, che ha portato a una sentenza storica nel 2018 che riportava il termine travestisidio per la prima volta, quindi un omicidio di odio legato all'identità travesti di Diana. E così come hanno definito le compagne e compagno quanto accaduto a Barracas lo scorso 6 maggio, come un lesbicidio, quindi un crimine di odio, un omicidio verso persone lesbiche in quanto lesbiche, ma non solo, non è solo una questione identitaria, è anche una questione di scelta di vita, di scelta di relazione, di costruzione in qualche modo di una vita che prescinde dal potere del maschio etero cis. Sono tantissimi anni che purtroppo questo accade in Argentina. Il 7 di marzo si celebra, se vogliamo usare questo verbo, il Dia della visibilità lesbica, e questo è successo perché proprio il 7 marzo è stata uccisa Natalia Gaitán, detta la Peppa, per mano del padrigno della sua compagna, proprio perché è lesbica. E da quel giorno appunto le compagne hanno scelto il 7 di marzo come giornata della visibilità lesbica. E ci sono appunto tantissime, c'è una lista infinita di persone lesbiche, persone trans, travesti, non binarie, maricas, uccise nel corso degli anni, che non vengono nemmeno menzionate o ricordate se non dalle nostre compas, che in Argentina sono decenni che portano avanti lotte super forti e impattanti anche a livello nazionale, non solo a livello politico ma anche a livello sociale. Ricordiamo, cioè noi ricordiamo solamente la nascita di Ni Una Menos a giugno del 2015, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, movimento che poi si è allargato a livello internazionale e globale. Una delle rivendicazioni, almeno in Argentina, era appunto la questione del femminicidio, quindi un omicidio di una donna in quanto tale, come soggetto subordinato e quant'altro. Quindi ecco.
Sì, e poi ricordiamo che anche dai microfoni di questa radio, ma anche nelle nostre assemblee, abbiamo seguito anche la vicenda di Iggy, no? Un'altra compagna lesbica che è stata sostanzialmente accusata, incarcerata per essersi difesa sostanzialmente da un attacco d'odio, da un attacco lesbofobico che l'avrebbe, diciamo, uccisa. Nel senso, anche in questo caso, anche in un paese come il nostro, in cui si sbandiera tanto la legittima difesa, la difesa fisica contro la violenza che colpisce i nostri corpi non solo non viene riconosciuta per quella che è, ma anzi viene criminalizzata. E quindi sono tanti, diciamo, il caso di Iggy poi ha fortunatamente ricevuto solidarietà, visibilità anche al di fuori dell'Argentina, ma comunque sono tanti i casi in cui, anche per quanto riguarda la violenza maschile sulle donne, diciamo quella più comunemente intesa, in cui la nostra, diciamo, risposta non viene riconosciuta, non viene letta in quanto tale, anzi viene criminalizzata. Anche su questo, insomma, sarebbe opportuno farci delle riflessioni. Non so come vogliamo continuare, sicuramente.
Io volevo fare giusto un piccolo accenno che mi sono persa. Tornando, diciamo, io so così il privilegio di parlare di questo grande presidente. Sicuramente anche le compagne dicono l'impoverimento di questi mesi, insomma sappiamo quello, sono 7 giorni che ci sono lavoratori in piazza perché tutti i lavoratori dell'amministrazione dello Stato sono stati falcidiati, chi non ha perso il lavoro ha visto dimezzare il proprio stipendio, quindi questo è quello che sta succedendo. Quando si punta il dito sulla povertà, due sono le cose che le compagne ci fanno capire. Una è che la povertà uccide, è della settimana scorsa la notizia dove non c'è stato nessun attacco, ma una coppia trans appunto era riuscita insieme a altre due compagne a mettere insieme un piccolo lavoro di vendere cibo per strada, cosa che si usa molto, per poi riuscire a pagare l'affitto di una stanza per non vivere per strada, e la povertà ha fatto sì che esplodesse la stufa. Queste donne ora anche loro sono in ospedale, la donna più colpita ha la famiglia in Perù. E quindi questo è quello che provoca la povertà. Dall'altra parte sicuramente un popolo stretto dalla povertà innesca un livello di violenza che appunto detona innanzitutto in queste categorie, no, lo sappiamo, esatto. Il primo odio che detona è questo. quindi
esattamente,
ce l'hanno
che coinvolge
detto,
che coinvolge anche diverse soggettività, esatto, o comunità, tra cui anche le sex workers. In Argentina c'è un movimento della Sputas molto forte, e all'ordine
era proprio
del
Giorgino
giorno
Deiano che dava la notizia, esatto, di questa compagna trans, infatti.
All'ordine del giorno l'attacco istituzionale e della polizia in strada contro le sex worker che lavorano e magari sono in situazioni di cage, quindi vivono per strada e lavorano per strada, quindi è una situazione che come dicevi prima è alimentata dalla crisi economica e sociale enorme, forse una delle più importanti dal 2001, vogliamo dire, nonostante appunto i pochi mesi di governo dell'estrema destra di Milei.
E ricordiamo insomma che non dobbiamo pensare chiaramente che questi siano dei fatti che avvengono lontano da noi, un po' perché chiaramente tutte le cose di cui abbiamo parlato non voglio trasportarle tale e quali sono nella nostra parte di mondo, perché ovviamente sarebbe un errore, no? Sarebbe un errore di lettura politica, ma diciamo i meccanismi, no, di impoverimento, i meccanismi di odio e di attacco all'autodeterminazione dei corpi possiamo percepirli in tutte le latitudini del mondo occidentale, diciamo. Ma dall'altro Milei è un personaggio che ha dei legami strettissimi con le destre europee. Milei è stato presente fisicamente alla convention dei conservatori europei, ha dei legami molto stretti con Vox, quindi con il partito di ultradestra spagnolo, è molto amico della nostra presidente del consiglio, che in una delle ultime uscite pubbliche ha nominato il fatto di volersi dotare di una motosega. Ora, nel senso, è chiara la citazione ovviamente a questo personaggio strampalato che attualmente guida l'Argentina, però è anche diciamo sbagliato cadere in una minimizzazione folcloristica di un personaggio come se fosse un mattacchione, perché comunque stiamo vedendo benissimo non solo il consenso di cui gode nell'elettorato, anche la potenza violenta con cui sta sradicando anni di lotte e di conquiste, possiamo dire, della popolazione argentina. Mi sembra anche lo stesso tipo di infantilizzazione che viene riservata anche a un personaggio come Trump, mi sembra che o Vannacci, insomma, però mi sembra che perdiamo in questo modo, diciamo, il quadro di un disegno più globale, senza scadere in complottismi inutili, in cui però si saldano delle alleanze fortissime tra il potere economico e il potere politico, che ridisegnano, che tentano di ridisegnare un'idea di società e di mondo che di fatto è cioè violenta contro tutte le soggettività dissidenti e soprattutto e anche le persone povere. Quindi c'è una componente di genere, c'è una componente di classe. Ricordiamo che Milei ha dei legami strettissimi con i poteri finanziari e economici del Nord America e in particolare degli Stati Uniti. Abbiamo già visto come in Sud America le ricette neoliberiste del grande capitale internazionale insomma hanno segnato le vicende politiche di molti stati del Sud America nel Novecento, e non vedo perché debba essere diverso oggi. Quindi mi sembra che abbiamo tutti gli strumenti per cogliere una serie di interconnessioni e di nessi che vanno ben al di là dei confini argentini, senza contare appunto, come si ricordava prima, che le compagne e i compagni, le compagne argentine ci hanno insegnato tanto. Insomma, abbiamo delle connessioni molto strette. Il movimento di Nuna di Meno nasce in Argentina e nasce subito con una chiave iper intersezionale che prova a tenere insieme, diciamo, varie rivendicazioni, che tiene insieme anche la classe, che tiene insieme anche la povertà. Quindi insomma mi sembra che i nostri riflettori debbano essere molto puntati su quello che sta succedendo. Infatti diciamo uno dei primi paesi che dei primi posti in cui la comunità transfemminista LGBTQIA+ insomma si è mobilitata è chiaramente la Spagna, dove esiste un movimento di persone argentine della diaspora, possiamo dire, che vivono in Spagna. Si è creato un collettivo di Argentin contro Milei, per esempio nella città di Madrid, che sta stringendo delle fortissime interconnessioni con il movimento transfemminista, sono scesi in piazza insieme anche di recente, e appunto già il 17 di maggio, in quella che appunto è una delle giornate segnate sul calendario in cui tutte le istituzioni si sprecano in discorsi inutili contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, c'è stata una veglia sotto l'ambasciata argentina a Madrid, chiamata diciamo da tutte le realtà indipendenti e dal basso, quindi l'Orgoglio Critico, l'Orgoglio Vallecas, insomma anche le varie assemblee transfemministe di barrio, appunto per denunciare quanto avvenuto a Buenos Aires, quindi la morte di Roxana, Pamela, Andrea, e diciamo la morte che è stata scampata diciamo proprio vorrei dire per miracolo, ma non trovo in questo momento un equivalente, insomma, però ci siamo capiti, di Sofia. E il titolo della mobilitazione, diciamo lo slogan che lanciava questa mobilitazione, è stato un lesbicidio, proprio appunto per quello che dicevamo prima, cioè segnare e rivendicare pubblicamente il fatto che quelle morti non sono morti casuali, sono morti di odio lesbofobico, e penso che insomma questo sia importante anche da noi chiamare le cose per quello che sono,
e riconoscere anche, come dicevamo prima, da dove viene, quindi la continuità tra i discorsi e poi i crimini a cui assistiamo e abbiamo assistito. Facendo una piccola digressione, non dimentichiamoci che rispetto a quello che dicevi le compagne e compagne in Argentina ci hanno insegnato, ci insegnano, da ciò che hanno subito durante la dittatura degli anni 70-80 ad oggi, quanto è potente la rivendicazione contro lo Stato, che in qualche modo è assolutamente complice e causa, effetto di alcune morti, alcune sparizioni nello specifico. Ci piacerebbe ricordare appunto i cortei massivi che ci sono, i cortei del nunca más, quindi del mai più, massivi, che portano in piazza milioni di persone a dire che quelle oltre 30.000 persone desaparecidas in Argentina non sono dimenticate. E questa piccola digressione, perché giusto un paio di giorni fa è venuta a mancare Norita Cortiñas, che era la madre de las madres de Plaza de Mayo, e appunto una donna che nel corso della sua vita ha sostenuto tantissime delle lotte che nel paese si sono date, dalle lotte sindacali dentro le fabbriche recuperate, alle lotte delle persone LGBTQI+, il movimento femminista, il movimento della sputas, della travestis in Argentina. E quindi ecco, ci piaceva ricordarla come una di quelle persone che ha lottato per tutta la sua vita alla ricerca del figlio desaparecido durante la dittatura, e che non ha mai smesso di sostenere le lotte che nel corso degli anni altre hanno aperto.
E quanto spesso molte madri che provenivano proprio da famiglie casomai appartenenti a livelli dello Stato, alcune, Tati Almeida ci racconta quanto la sua famiglia fosse fatta di militari, hanno avuto la capacità invece di chiudere da una parte senza mentirsi né mentire alla storia che quello Stato in qualche modo andava perdonato e difeso, e aprirsi invece a tutto il resto della grande lezione della resistenza del popolo argentino. Devo dire, credo che sia una lezione abbastanza unica nella storia quella che ci hanno dato.
Ok, diciamo voci rotte, brividi vari dopo, difficile, però sicuramente è importante tenere viva anche le genealogie, la memoria, e sicuramente la mobilitazione delle madri, delle nonne di Plaza de Mayo ci ha insegnato anche questo, quanto tenere viva la memoria sia fondamentale per articolare le lotte di oggi, quindi non una memoria sfittica e chiusa negli archivi che ogni tanto viene aperta una volta l'anno giusto per fare delle piccole celebrazioni, insomma l'abbiamo visto col 25 aprile, sono due giorni che sulla stampa si parla dell'omicidio Matteotti in un modo assolutamente inutile, perché non traccia dei fili con l'oggi, ma è appunto una specie di mettere il fiorellino su tombe più o meno materiali. E invece diciamo sicuramente l'esperienza argentina ci ricorda quanto le lotte di ieri siano fortemente radicate nelle lotte di oggi, in una continuità a volte abbastanza spiazzante. Detto questo, diciamo, noi abbiamo un ultimo audio. Non so se vogliamo fare una piccola pausa musicale e poi lo introduciamo, e così con questo chiudiamo il redazionale di questa mattinata.
Venimo come una patada, non do sola, io vengo in manada. Esta loba non teme de nada, la meto suave come una balada. Si piso tu suelo, que sea para florecerlo, y que tu florezca el mío, y juntas volvamos a hacerlo. Hermana, tú me das sentido, contigo sé que puedo hacerlo, y que cuando a mí viene el frío, me ayuda a salir del hielo. Cada vez que yo no estoy pa' mí, tú has estado y yo estaré pa' ti. Sé que ni lo tengo que decir, muchas gracias por estar ahí. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermana, somos fuertes sola, más fuerte manada. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermana, somos fuertes sola, más fuerte manada. Mis hermanas y las del mundo entero, Dios bendiga. Mis hermanas y las del mundo entero, Dios bendiga. Venimos como una patada, no ando sola, yo vengo en manada. Esta loba no temen de nada, la meto suave como una balada. Como una balada, como una balada. Como una balada. Tú tienes todo eso pa' ti, yo tengo todo eso pa' mí. Lo juntamos, hacemos un mejunje, remueve la mezcla y para compartir. El ego no combate ego, el odio no combate odio. Con vosotras yo combato pleno, nos vamos a ir juntas. No hay un solo podio, no hay un solo podio, no hay un solo podio. Oh, oh, oh. No hay un solo podio, no hay un solo podio. Nos vamos al juntas, no hay un solo podio. A mí se me ha avisado, no voy a ir yo pisando, pisando. Todo lo que he caminado, lo que estoy caminando, caminando. A mí se me ha avisado, no voy a ir yo pisando, pisando. Y hacer a los demás lo que a mí me hace daño. Venimos como una patada, no ando sola, yo vengo en manada. Esta loba no temen de nada, la meto suave como una balada. Venimos como una patada, no ando sola, yo vengo en manada. Esta loba no temen de nada, la meto suave como una balada. Como una balada, como una balada. Como una balada, la meto suave como una balada. Como una balada, como una balada. Como una balada, la meto suave como una balada.
E allora torniamo in voce. Come dicevamo, abbiamo un terzo audio e con questo, insomma, concluderemo questo redazionale sull'Argentina, in particolare sul triplice lesbicidio, insomma, dell'inizio del mese di maggio 2024. Ti chiederei, insomma, di introdurre l'audio che ascolteremo a breve.
Il terzo contributo è di Marta Dillon. Marta è una compagna che abbiamo avuto il piacere di conoscere anche, insomma, qui a Roma, in Italia, qualche anno fa. È un'attivista femminista di Ni Una Menos, è una giornalista del quotidiano Pagina 12, dove dirige tra l'altro il supplemento Las 12, e è figlia di madre desaparecida, e tra i suoi testi ricordiamo anche un testo della casa editrice sudamericana che si chiama appunto Aparecida, e quindi è la sua storia di vita. Marta, con quel suo contributo, oltre a ricostruire, ecco, nuovamente aggiungere dei tasselli importanti nell'analisi di quanto successo rispetto al triplice lesbicidio e l'attacco lesbofobo, invita anche la comunità di attiviste militanti a una presa di parola rispetto a questo, ricordandoci quanto anche a livello internazionale sia importantissimo fare pressione e manifestare, come ricordavamo prima, rispetto al caso di Iggy. È stato fondamentale una pressione a livello internazionale dei movimenti collettivi e associazioni e persone lesbiche, trans, non binarie rispetto alla sua assoluzione. Quindi la andiamo ascoltando
Sì, diciamo, comunque è vero, come abbiamo detto in apertura, che finora in Italia non c'è stata una risposta, una mobilitazione, una presa di parola delle comunità transfemministe. È vero che comunque siamo sempre a giugno, anzi giugno inizia oggi, mi sembra, oggi è primo, inizia quindi il mese dei Pride, no? E quindi ci saranno varie occasioni ancora per prendere parola. Insomma, come sapete, vi abbiamo raccontato varie volte dai microfoni di questa radio che ci saranno vari appuntamenti. Oggi c'è Priot, che parte alle 17 dal Quadraro, da Largo Spartaco. Ci sarà poi il Pride, torneremo a parlarne dai microfoni di questa radio. L'8 giugno ci sarà un'iniziativa ad Aure Marco in cui parleremo appunto del pinkwashing israeliano. Abbiamo intervistato Judith Butler. Insomma, ci saranno tante occasioni per prendere parola e noi saremo in strada con i nostri corpi e insomma lo faremo anche per le nostre tre sorelle che sono state uccise a Buenos Aires. Detto questo, appunto, io manderei questo audio. Ringrazierei tutte le persone che ci hanno ascoltato. Ovviamente di questo redazionale troverete poi il podcast sul sito di Radio Onda Rossa. Vi invitiamo a continuare a seguire la programmazione degli 87.9 e sostenere questa radio, e insomma ci vediamo in strada.
En la madrugada del 6 de mayo en el barrio
all'alba del 6 maggio nel quartiere Barracas nella città di Buenos Aires, un quartiere dei più poveri, un quartiere della periferia, ma nella parte più ricca di questo quartiere, in un ostello familiare che funzionava da pensione e veniva un po' malvisto in quell'isolato, un uomo ha bruciato vive quattro lesbiche che vivevano insieme in una stanza del residence.
Un hombre arrojó quemó vivas a quattro lesbianas che vivevano juntas in uno di esos quartieri.
Lo ha fatto tirando una molotov e spargendo una grande quantità di combustibile su di loro per far sì che almeno tre, le più coinvolte, non avessero veramente la possibilità di uscire vive al momento dell'arrivo dei pompieri.
Una delle tre più affettate tuviera alcuna possibilità di sopravvivere al momento in cui arrivarono i bomberi.
Questo è un lesbicidio senza dubbio. C'erano precedenti di molestie in passato da parte di quest'uomo di 68 anni e di altri vicini che si chiedevano, tra le altre cose, che cosa fanno quattro lesbiche in un letto. E noi diciamo: quattro lesbianas in una cama sostiene la vita quotidiana, si aiutano quotidianamente, ridono, se la godono, si mettono a loro agio. È la vita di quattro lesbiche che è stata annientata. Loro erano una comunità che è stata annientata. Solo una di loro è sopravvissuta, Sofia. Roxana, Andrea e Pamela sono state assassinate, bruciate fino a che i loro corpi sono stati completamente sfigurati, fino a distruggere.
Solo una di esse sopravvivió, Sofia. Roxana, Andrea e Pamela fueron asesinadas, quemadas, hasta que sus cuerpos quedaron desfigurados completamente, hasta aniquilarlas. Esto tanto la el modo en que este tipo,
tanto el modo en que questo tipo, e tuttavia non sappiamo chi altro, perché il crimine non è stato investigato a sufficienza, quanto questo fastidio del fatto che fossero lesbiche non può farci che definire questo come un crimine di odio, il crimine di odio che è avallato dai crescenti discorsi di odio che vengono dalle più alte sfere del potere istituzionale, dalla presidenza della nazione con Javier Milei in testa fino a tanti dei suoi funzionari che hanno paragonato la comunità LGBTQ+ all'animalità, a esseri abietti, accusandoci di sottrarre fondi dello Stato alle persone povere di questo paese, di rubargli i soldi, come se non fossimo poveri o non facessimo parte del popolo.
Lo abyecto, a accusarnos de robar recursos del Estado, sacándolos a las personas más pobres de este país como si no fuéramos también pobres, como si no fuéramos también.
È un governo che ci vuole convertire in persone scarto e lo ripete in continuazione e sfida continuamente le nostre comunità insultandoci, paragonandoci ad animali, chiudendo le politiche pubbliche e le istituzioni che promuovevano politiche di inclusione antidiscriminatorie, alla violenza che subiamo storicamente, perché questo non succede solo nei governi di ultradestra, ma questo livello di scala, questa parola massacro per questo crimine di odio è supportato dai discorsi di odio che in qualche modo parlano chi poi li agisce, avallano chi da tempo accumula non solo l'odio verso le lesbiche in questo caso, ma anche l'usura di questa precarietà della vita che stiamo attraversando ora in Argentina.
alcuna
queste
manera
lesbiche sono state uccise perché lesbiche, perché lesbiche povere, perché lesbiche povere e grasse, perché davano fastidio, perché erano mostri, così come gli dicevano in questo residence, e sono state uccise in questo posto dove tutte queste precarietà si concentrano. Abbiamo bisogno della solidarietà del mondo, perché sappiamo che l'ultradestra sceglie le femministe e le persone LGBTQ+ come nemiche per incoraggiare una battaglia culturale che credono essere parte del loro piano economico. Credono che con questa battaglia culturale di annientare le differenze, di levare valore alle differenze, possano sostenere piani economici di decorazione, piani di miseria, la consegna totale del paese all'estrattivismo, alla distruzione del pianeta, come stanno pianificando qui in Argentina. Nella xenofobia, nell'odio alle persone LGBTQ+, nell'odio verso la trasformazione femminista che abbiamo ottenuto e per cui stiamo spingendo, riusciranno a far sì che torneremo alla miseria a cui ci condannano. E dall'altra parte, che sappiano i libertari che stanno qua e che sappiano le ultradestre del mondo che nella cella, nell'armadio, nel focolare non torneremo mai più, perché qui c'è ni una meno, perché qui abbiamo ottenuto nel 2012 una legge sull'identità di genere che è rivoluzionaria per tutto il mondo. Qui i movimenti sociali sono attivi e per questo questo crimine non è rimasto in silenzio, ma ha rotto le frontiere del nostro paese, e per questo chiamiamo alla solidarietà di tutti
a conseguir que toleremos la miseria a la que nos condenan. Y por otro lado, que sepan los libertarios acá y que sepan las ultraderechas del mundo que al calabozo, al closet ni al encierro de los hogares vamos a volver nunca más, porque acá se gestó el Ni Una Menos, acá hemos conseguido una ley de identidad de género que es revolucionaria en 2012 para todo el mundo, acá los movimientos sociales están activos y por eso este crimen no quedó en el silencio, sino que ha roto las fronteras de nuestro país, y por eso llamamos a la solidaridad de todas las compañeras, los compañeros y les compañeres. Muchas gracias.
Grietas flotan cumbia, culo y mil tetas. Sos una marioneta que no quieres ver quieta. Estás cabrón porque aquí todavía hay fiesta y eso te molesta. Estás cabrón porque bien sabes que mi fiesta te la peta. Estás cabrón porque nunca aprendiste lo que es diversión. Estás cabrón porque tu vida entera es un papelón. Estás cabrón porque no sabes ni para qué viviste. Estás cabrón porque tu vida entera puede ser un chiste, pero ni eso, porque no tienes ni un gramo de gracia. Menos onda que el cabello de las que vinieron lacia. Menos onda que las drogas que venden en la farmacia. Que entregarte solo con tu voto en plena democracia. Se hacen los picantes y tienen menos calle que pantufa. Y me toca una teta porque dicen que son mufa, que para ser relevante pagan Twitter y no tiene ni un amigo, solo un líder delirante que se cree el elegido. Viven en TikTok, te juro no miento. Hablan como si supieran repitiendo un cuento. Lloran y se ponen violentos. Piden libertad a los presos del resentimiento. Son capullinos de Aleli, son tremendos lofi. Se creen que tienen pedigrí. De esto yo ya me aburrí, voy a echarle un fi. Y es que ahora ya me puté, sí. Se dicen gente de bien y bien que les gustaba ver cómo torturaban, robaban nietos, la abuela luchaba. Yo soy muy tranquila y hasta que me pusieron brava no sabían que se pica si la torta con el micro te la clava. Este mensaje es para todos los otarios. Conservan escabeche, flash a revolucionarios. Dejen de pensar como empresarios si son proletarios. Que se creen que son libres, pues llámase liber. Otario, 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 otario. Que se creen que son libres, pues llámase liber. Otario, 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 otario. Que se creen que son libres por llamarse liber. Como los gringos, después dicen que nosotros somos los chupapingos. Les gusta trabajar para el patrón de lunes a domingo. Yo quiero estar con mi chori tomando cerveza en el chiringo. El último orejón del tarro en la fiesta capitalista. Sueña con agarrar un BMW por la autopista. Despértate, papi, que es hora de ser realista. Y es que no hay fiesta posible bajo un gobierno fascista. El libre mercado no va a hacerte millonario. Solo serán libres para bajar tu salario y para que trabajes todos los días del calendario. Pero sin quejarte porque ahí viene el comisario. Otario, 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 otario. Que se creen que son libres por llamarse liber. Otario, 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 otario. Que se creen que son libres por llamarse liber. Otario, 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 otario.